Allora, fratelli e sorelle, fratello e sorella, perché un fratello solo. Se casomai non mi sentite, fratelli, me lo dite che ripeto, va bene? Voi cercate di stare attenti, io cercherò di essere più veloci. Più attenti state, più veloci sono. Sì, sì. Registriamo. Sì, sì, registro comunque. Allora, lo schema che avete davanti parla, è una domanda molto importante, fratelli. Ma i cristiani, perché questo è... Passa. I cristiani devono sempre dire la verità a tutti? Perché, sapete, noi che vogliamo fare la volontà di Dio, a volte ci sentiamo, abbiamo lo scrupolo che dobbiamo dire sempre... siamo persone di verità vogliamo dire sempre la verità. Però io so che nella nostra vita ognuno di noi si è trovato a volte in difficoltà nel non volere dire certe cose personali, certe cose della propria vita, ma non perché non li vuoi dire, ma ognuno, fratello, ha un po' di privacy, non è che ci sta ogni tanto, che dite o no? Ci sta la privacy, non è che per forza tutto dobbiamo sapere di tutti, no, un po' di privacy. Poi la gentilezza qual è? Che se io mi voglio aprire, mi apro, se non voglio aprire, chiudo i finestri. Ora, dobbiamo sempre dire la verità a tutti, specialmente con gli ultimi tempi, fratelli e sorelle, con gli ultimi tempi, dove l'anticristo verrà e saremo costretti a non dire sempre la verità. Se per esempio ci sarà una persecuzione, no? Vi faccio l'esempio, ai tempi di Hitler, quando perseguitò gli israeliti in Germania, c'erano persone che nascondevano gli ebrei. Dovevano dire la verità o non dovevano dire la verità? Cioè, ci sono qui gli ebrei? Se dicevano sì, ammazzavano sia agli ebrei che a quelli che lo ospitavano. Quindi negli ultimi giorni dobbiamo sempre dire la verità. In questi tempi, quando vediamo, siamo chiamati a dire la verità sempre, studieremo un pochettino la Bibbia cosa dice, perché se noi usciamo da qua, qualsiasi chiesa noi possiamo andare, qualcuno ti può dire: ah, dobbiamo sempre dire la verità. Attenzione, fratelli, perché dire sempre la verità, anzi non la dico in questa maniera, secondo voi è giusto dire la verità, sì o no? I cristiani devono sempre dire la verità? Che dite voi? Che ne pensate? Ma lasciamo perdere gli ultimi tempi, ma anche ora. Ecco, la verità, perfetto. Poi, nel punto 1 ho scritto così. Oh, scusi, bugie. Guardate, bugie, cioè dobbiamo dire bugie? No, non dobbiamo dire bugie. Guarda, ho scritto, ma sviarli dalla mia verità, yes. Ci in inglese. Capite, fratelli? Dobbiamo dire bugie se qualcuno... No, però possiamo sviarli dalla verità. Perché è una verità, fratelli, che potrebbe farci del male. Noi non siamo chiamati a dire la verità in mano a qualcuno che ci può fare del male. Quindi dobbiamo cercare di sviare il discorso, di sviare le domande che ci fanno. Tu non sei chiamato a dire sì a tutti o a raccontare le cose tu a tutti. Non puoi, puoi sviare. Dice, mi giravo il discorso. Allora, se uno è intelligente, se qualcuno ti gira il discorso, ci sarà un motivo. Quindi, fratelli, viviamo in un mondo dove il diavolo vuole farci del male, dove tutto, lo Stato vuole sapere tutto di tutti. Non so se sapete, ve l'ho mandato sul gruppo WhatsApp, che vogliono fare una legge dove tutto quello che tu pubblichi su internet deve avere il copyright. Deve avere il copyright, cioè intanto si pagheranno tasse e lo faranno apposta come per proteggere le cose che tu posti, i video e quant'altro. Però non lo fanno per questo, lo fanno solo per controllare. Perché se una cosa poi non gli conviene, prende e subito ti bloccano. Già me l'hanno bloccato diverse volte. Alcuni fratelli in Germania mi dicono che i miei video non ci arrivano già. Alcuni miei video in Germania li bloccano. In base agli argomenti li bloccano. E mi dicono, ma non è possibile, cioè, qui no, in Germania non visualizziamo. La Merkel, fratelli, che dice che è figlia dei pastori, pensi che pecuraro di chi di pecurara va essere, però. O può essere che veramente un uomo di Dio è ida sviata, non lo so, non lo sappiamo com'è. Ma quella, fratelli, si sta facendo leggi anticristo, fratelli. Io non lo faccio pubblicamente, la Merkel. Oh, sì. Io vi dico una cosa, fratelli. Io sono contrario a tutti, cioè pagare tutte le tasse al 100%. E vi dico il perché, perché già le tasse ne paghiamo assai. Ma i nostri soldi, fratelli, le nostre tasse serviranno a aiutare ad aprire bordelli alle prostitute, aiuterà ad avvallare situazioni agli omosessuali. I nostri, con quali soldi li fanno queste cose? Chi pensate che li porterà avanti? Noi, con le nostre tasse, fratelli. Quindi più tasse meno paghiamo e meglio. Tanti predicatori onesti stanno dicendo questo, perché se non vi sentite in colpa, perché i vostri soldi non serviranno per cose buone. Quindi paghiamo quello che possiamo fare, ma non sentitevi in colpa se non potete, anzi, meglio sviate e meglio è. Non posso dire altro, qualche giorno poi ne parlo. Allora, dobbiamo dire bugie? No, ma dobbiamo semplicemente sviare questi discorsi quando ti fanno domande. Attenzione, chi si ricorda la storia di Rab, la prostituta, in Giosuè al capitolo 2? Chi se la ricorda la storia di... Per abbreviarvi la storia, fratelli, vi ricordate che ha nascosto delle spie questa prostituta? Ha detto delle bugie, sì o no? In accordo con chi? In accordo con il popolo di Dio, fratelli. Dio... E poi il Signore l'ha premiata a Rab, la prostituta. Rabbi si chiamava Bocca di Rosa. La chiamavano Bocca. Era prostituta, fratelli. Ora, apposta che i fratelli si sono andati in una prostituta, invece quelli li ha ospitati, ha detto bugie, ha detto che avevano scappato da un altro posto, ha fatto un patto con quelli. E poi Giosuè, attraverso il Signore, gli ha salvato la vita a lei e a tutta la sua famiglia. E la troviamo nella genealogia di Gesù. Troviamo Rab, la prostituta, nella genealogia di Gesù, quindi parente lontano di Gesù. Ma aveva detto delle bugie, fratelli. Ci sono situazioni dove tu non sei chiamato a dire la verità, perché quella tua verità può farti uccidere. Questo è molto importante. Dobbiamo sviare. Sì, però dobbiamo dire bugie. Allora, io ora vi farò vedere dei passi della Bibbia dove Dio ha ordinato a un suo profeta di dire bugie. Hanno fatto un complotto. Dice, ma perché? È una bugia, la bugia è peccato. Fratello, attenzione, la verità non si può dire a tutti. Non si può. E non siamo chiamati a dire la verità, perché una verità data nelle mani del diavolo, una verità data nelle mani a un tuo nemico, una verità data nelle mani a chi non ti può vedere, o qualcuno che ti può fare del male, dare quella verità ti farà solo del male. Per cui dobbiamo discernere. Guardate, quindi nello schema non c'è bisogno che lo prendiamo, al capitolo 2 andate a leggere questa storia, fratelli, questa storia dove si parla di Rab che ha detto delle menzogne. Allora, numero 3, guardate, bugia, di nuovo questa domanda, bugia? No, mi sto difendendo dall'inganno di quelli che con le domande, non so se vi è mai capitato, fratelli, fanno domande a raffica. Con le domande, alcuni con le domande vogliono, uno, guardate lo schema, comandare, carpire informazioni, 4, ingannare, 5, rovinare. Proverbi 6 verso 2 dice: sei legato a motivo delle tue parole, stai attento. Poi 6, distruggere il mio operato. Io voglio fare qualcosa e allora qualcuno vuole carpire le tue informazioni per distruggere quello che tu vorresti crearti. Numero 7, distrugge la mia prosperità. 7, il mio operato. 8, rubare i vostri piani. Non so se sapete, fratelli, quello della Apple, come si chiamava? Steve Jobs. Steve Jobs, fratelli, ha rubato, non è che l'onore è tutto suo, ha rubato, fratelli, piantine, ha rubato idee, ha rubato cose. Noi non siamo fessacchiotti, fratelli, perché siamo cristiani, dobbiamo, no, Dio per la verità, se non mi sento male. E allora ti faranno del male, più del male che tu dirai. Quindi dobbiamo stare attenti. Gesù ci ha insegnato ad essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Attenzione, prudenti, i serpenti sono prudenti, fratelli. E non so se sapete, cioè un serpente se ti vede non è che ti fa del male. Un serpente ti fa del male solo se tu lo disturbi, si sente minacciato e ti aggredisce. Ma di solito i serpenti, fratelli, di solito i serpenti appena vedono un uomo scappano. Anche quelli pericolosi. In India le donne quando vanno nei campi si mettono i campanellini nei polsi dei piedi. Perché camminando, fratelli, iniziano a fare rumore, suonano, i serpenti se ne vanno. Diversamente, se non fosse così, fratelli, loro sono messi lì, prudenti, appena vedono qualcuno ti acchiappano, ti ammazzano. Quindi, che cosa voglio dire con questo? Che dobbiamo essere prudenti e stare attenti. Perché? Perché dobbiamo dire bugia se qualcuno vuole sapere le mie cose? No! Mi sto difendendo! Mi sto difendendo dall'inganno di qualcuno che, ripeto, numero uno, mi vuole comandare. Tre, ho sbagliato i numeri però, ho sbagliato i numeri. Carpire informazioni, ingannare, rovinare, distruggere il mio operato, distruggere la mia prosperità, rubare i vostri piani, rubare i vostri progetti, conoscere il vostro cuore. 11, spiare la nostra libertà. Quindi, fratelli, non siamo chiamati sempre a dire la verità a tutti. Quindi non sentitevi in colpa, attenzione, non è che ora per ogni minima cosa iniziate a dire bugie alla grande. Cioè, ora mi sgancio alla... No, noi dobbiamo essere sempre più semplici possibili. Dobbiamo essere più onesti possibili. Dobbiamo essere più veri possibili. Però quando ti rendi conto che sei messo alla presa con domande per carpire informazione, eccetera, eccetera, lì tu puoi sviare la verità. Sono chiaro, fratelli, o no? Lì tu, con la guida di Dio, puoi... Non lo so come ti puoi divincolare, non lo so cosa puoi inventare, ma non sempre sei... Ah, tu non mi puoi dire le bugie. Cioè, fratelli, se qualcuno vuole ammazzare... Ah, tu tenete 10 bugie, no una. Oh, voi no, no, pastore, io non direi mai una bugia. E l'ha fatta ammazzare. E vediamo, fratelli, che non diventa bugia quando io non ti dico una mia verità, diventa solo una mia protezione. Non è una bugia che io voglio distruggere a qualcuno. Non ti dico la verità perché voglio difendere la mia vita e voglio guardarmi. O no, fratelli, ci siete o no? Ma ora andiamo nelle scritture. Guardate, per esempio, in Galati, l'ultimo punto diceva spiare la nostra libertà. Galati 2,4 dice... E ciò a causa di falsi fratelli introdottosi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. Guarda, ai tempi di Paolo c'era gente, si faceva chiamare fratelli d'Italia, fratelli, però si introducevano abusivamente per spiare la libertà dell'apostolo Paolo e per spiare la libertà dei fratelli. E Paolo ha capito questo. E a voi vi sembra, fratelli, che quando Paolo se ne accorgeva di questa situazione rimaneva impassivo così, diceva tutte le sue verità ai mezzi cuori, alle persone che sono superficiali? No, fratello, lui era furbo, tant'è vero che scriveva queste cose. L'ha capito che non è veramente fratelli. Guardate, fratelli, che dobbiamo stare attenti negli ultimi tempi. Nelle chiese infiltreranno persone che sembra che sono fratelli e sorelle. Tu non puoi dire verità a tutti. Dobbiamo stare attenti, perché in questi ultimi giorni una delle profezie dice che gli uomini saranno bugiardi, saranno falsi, si introdurranno nelle case, che prima le chiese erano nelle case, per attirare donnicciuole cariche di peccati, ma anche uomiccioli, non solo donnicciuole, ma anche uomiccioli. Cioè con l'amicizia, attenzione alle amicizie, fratelli, e le amicizie a volte sono... hanno il sotterfugio, hanno falsità nel cuore, come dice la Bibbia. Io con la mia famiglia voglio avere pochissime amicizie, ma pochissime, perché poi il diavolo si manifesta alla coda. Però è bello che Dio dà discernimento, gloria a Dio. Ci sono i buonaccioni, i festacchiotti, amici. A salute. E questo non succede solo negli ambienti, fratelli, mondani, ma anche negli ambienti cristiani. E bisogna avere molto discernimento, specialmente in questi ultimi giorni della pazienza di Dio. Molto, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, orgogliosi, vanagloriosi. Scoprire, fratelli, se veramente sono fratelli. Io voglio avere comunione con i fratelli e con le sorelle. E con fratelli e sorelle, però fratelli e sorelle. Fratelli con la F bella grande e sorelle con la S bella grande. Mezzi cuori, mezze conversioni. Non mi fido, fratelli. Non so voi, ma io non mi fido. Già, io mi fido di me stesso, fratelli. Io, prima di nascere diventavo uno specchio, non mi fidava. Quindi già come persona sono un po' diffidente. Però, fratelli, mi trovo bene, perché sinceramente ho visto molte cose, e gente, semmai il diavolo c'è chianandestra e c'è ballandestra, e semmai il diavolo inizia a fare cose e non se ne accorge. Ma già si vede, gli indizi. Ma come un zinnaduno, cioè non lo so, ma... E poi alcuni credenti, ma hanno lo spirito di Dio? Io mi chiedo se hanno lo spirito di Dio alcuni credenti. Oh. A salute. Questo saluto. A salute. Ok. Quindi, fratelli, bugia? No, mi sto difendendo dall'inganno di qualcuno che con le domande vuole iniziare a carpire delle informazioni. Guardate, addirittura Michea 7:5 dice: "Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico, custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno", cioè moglie o anche marito, quando non sono convertiti. Ok? Cioè addirittura stare attenti anche ai mariti e alle mogli inconvertite. Lo dice qui, ma qui se notate dice: "Non fidatevi del compagno", uno. "Non riponete piena fiducia nell'intimo amico", piena. No, io ho una fiducia con quella, ho una fiducia. E poi ancora, custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno. Io a mio marito gli devo dire tutto. Sciocca. Io a mia moglie devo dire tutto. Se non sono convertiti, non si può dire tutto a tutti. Tant'è vero che quando Gesù verrà a rapire la sua chiesa, dice: "Uno sarà preso e l'altro lasciato. Due stanno in un letto." Dice: "Non è mia moglie quando era il rapimento, non è mia moglie in bagno, no, manco un bagno, non è scappata, se ne vuoi." E invece, fratelli, è Gesù che l'ha presa. È così, fratelli, per cui la verità devi saperla a chi la dai, per quale motivo la dai, perché se qualcuno mi vuole distruggere con la mia verità, io cercherò tutti i possibili per sviare il discorso, e se sono costretto anche a dire una cosa per un'altra. Ora ve lo riposto. Me l'ha insegnato il mio Dio, gloria a Dio. Ok, allora lasciamo perdere questo punto 4 di Sisera, c'è tutta una storia che è molto lungo, ma andiamo al capitolo 5, al punto 5, che dice: "Non dobbiamo essere leali ai figli del diavolo". Che significa secondo voi questo punto, che non dobbiamo essere leali ai figli del diavolo? Intanto comprendiamo questo: chi sono i figli del diavolo? Tutti quelli che non hanno accettato Gesù sono figli del diavolo, no? Però dice qui il punto: non dobbiamo essere leali. Che significa leale? Ingenuo, significa anche fedele. Cioè fedeltà, lealtà sono la stessa cosa. Io non posso essere fedele, fratello, ai figli del diavolo, leale ai figli del diavolo. Se posso e se ho opportunità di imbrogliarli per salvarmi la vita, per salvarmi la mia famiglia, per salvare me stesso, per salvare la mia reputazione, posso farlo. Io non devo essere leale ai figli del diavolo. Io posso essere leale ai fratelli e alle sorelle, ma non posso essere leale. Se qualcuno viene e mi dice: "C'è una persecuzione e qui non dovete riunirvi", e io mi riunisco lì dentro con i fratelli, qualcuno dice: "Ma dentro ci sono i fratelli", che cosa gli devo dire? Sì, fratelli, posso essere leale con queste persone? Che cosa gli devo dire io? Poi che cosa direste? Sono lì, così entrano e ammazzano i fratelli e le sorelle? Io non devo essere leale. Dico no, lì dentro non c'è nessuno. Dici, ma è una bugia. Non è una bugia. Tu hai fuorviato la verità. La verità non si può dire, perché quella verità può distruggere i fratelli e le sorelle che sono riuniti e che stanno pregando. Perché fratelli, verranno questi tempi di persecuzione. Tempo può passare. Tempo può passare e vedrete, fratelli, quando noi ci rifiuteremo di sottometterci a certe leggi anticristo, vedete se ci faranno aver aperto questo bel locale. Sapete quali sono i locali che saranno aperti? Quelli che faranno compromessi con lo Stato. Quelli che faranno compromessi contro le scritture. Ma le chiese vere, quelle che volessero essere fedeli, saranno perseguitate. E se io sono perseguitato, lì dentro ci sono i fratelli, e viene la polizia e mi dice, ma lì c'è una riunione? No, c'è un compleanno. In Russia, Richard Vubrand, che è stato 14 anni nei carceri perché perseguitato per la sua fede, dice ai fratelli che siccome non è che si potevano riunire manco nelle case, cioè nelle case stesse, non si poteva riunire per fare una cellula, una preghiera, una chiesa in casa, non si poteva. Allora che faceva? Un giorno faceva il compleanno Ilenia e si riunivano la sorella Ilenia. Un giorno faceva il compleanno Loredana e tutti ci andavamo nella casa di Loredana. Un giorno, la prossima settimana, faceva il compleanno la sorella Carmelina e tutti i fratelli. Quando andavano la polizia, che cos'è? Il compleanno di Carmelina, oggi. E l'altra volta il compleanno della sorella Loredana. È sempre il compleanno, ma questi cristiani sempre il compleanno hanno. Addirittura, fratelli, quando finirono i compleanni, sono passato all'onomastico. E fratelli, un onomastico, cioè una cosa la dovevano inventare i fratelli, perché non potevano riunirsi a pregare, perché ti ammazzavano. Io non so se sapete la storia della Russia, il diavolo ha usato molto la Russia, perché sono atei, hanno insegnamenti di tutti quegli atei, come si chiamavano, che se tu come ricordo, Stalin, poi c'è un altro che non mi ricordo come si chiamava, vabbè, non ha importanza. Quindi, fratelli, non puoi dire la verità a queste persone. Non si può dire la verità. E Dio è d'accordo. Bello che Dio. No, Dio non vuole che si dica la verità. Al diavolo io non posso essere leale. Ai figli del diavolo io non posso essere leale. Io posso essere leale con i figli di Dio. Amen? Ora andiamo a leggere qualche scrittura. Guardate, punto 7, si parla pure dei mezzi cuori. Dei mezzi cuori. Chi sono? Il sé, vero. Dire la verità a volte è tradirsi. Infatti Giuda non doveva dire dove era Gesù. Vi ricordate, fratelli? Vi ricordate? Sono, dove è Gesù? Chi gliel'ha detto dove era? Gesù è nascosto, perché spesse volte Gesù scappava, fratelli. Spesse volte lo volevano uccidere e lui scappava. Gesù non era fissa, fratelli. Quando lo volevano uccidere, Gesù se ne andava, scappava. Gesù diceva, quando sei perseguitato in una città, fuggite in un'altra. Invece alcuni vogliono fare i perseguitati, i martiri. Essere martire non ti conviene. Cioè, noi serviamo qui sulla terra. Quindi Gesù scappava, se ne andava. Addirittura diceva bugie ogni tanto. Sante bugie. Un giorno i fratelli, che hanno mezzo cuore, non credevano in lui i suoi fratelli, al capitolo 7 di Giovanni dice, ci viene tu alla festa? Ha conosciuto questa storia? Gesù ci dice no, gli ha detto no, fratelli, perché non si poteva fidare. Punto 7, lo dico dopo, dei mezzi cuori. Chi sono i mezzi cuori? Le mezze conversioni, no? Sapete quelle chiese, quelle persone che vengono in chiesa dicono che hanno accettato Gesù, però non l'hanno accettato Gesù. Questi sono mezzi cuori, cioè mezzo cuore l'hanno dato a Gesù, mezzo cuore servono al mondo, servono alla loro carne. Non ci possiamo fidare dei mezzi cuori, fratelli. Non ci possiamo fidare perché ti farai del male. Io posso fidarmi dei fratelli e delle sorelle che sono veramente convertiti, ma io non mi posso fidare dei fratelli che non sono veramente, che hanno mezzo cuore. Non mi fido. È un'altra cosa che ho imparato a non fidarmi. Non mi fido di chi non si fida di me. Se qualcuno non si fida di te, stai attento. Perché se non si fida di te vuol dire che nel proprio cuore ha questo seme, fratelli. Non è fedele. Ora, è importante un'altra cosa. Guardate, chi può essere anche un mezzo cuore può essere una moglie o un marito che ancora non è convertito. Non gli si può, come la sorella una volta, per forza voleva parlare della decima al suo marito inconvertito, e si prendeva persecuzione. Quello è un mezzo cuore. Se tu vuoi fare veramente la volontà, fa la tua parte tua, lascia perdere. Ma siccome alcuni che cosa fanno? Per nascondersi dietro, secondo la vogliono dare, per nascondersi dietro al coniuge, giusto giusto la vanno a dire a quello inconvertito mezzo cuore, perché ti vai a fidare di quella persona. Quando uno vuole fare veramente la volontà di Dio, può farla anche di nascosto, in qualsiasi maniera. Ah, io non ne ho visto una sorella, ma non è peccato una volta? Non è peccato nascondere le cose al marito? No, è peccato dire la verità. E qui c'è una bella storia biblica dove Abigail, vi ricordate la moglie poi fu la moglie di Davide, non disse la verità al marito e salvò tutta la famiglia per quella verità. Ora alcuni, una volta mi ricordo, c'è stata una sorella che grazie a Dio non viene più nella nostra chiesa, viene piangendo da me, si faceva uno studio giusto sulla decima, che mi sono fatto più nemici così, fratelli, che scacciando il diavolo. E questa mi disse: pastore, mio marito non vuole. Pastore, ma il marito era sordo, muto e cieco. C'era, era sordo per davvero, era muto per davvero. Per cui il mio marito non vuole che io do la decima. All'improvviso, sapete, non ti preoccupare, lascia perdere. Ma all'improvviso lo Spirito di Dio mi prende. Non mi è mai successo più così. Mi è successo mai più. Ho detto: ma quando sei bugiarda? Perché nasconderti dietro tuo marito? Dillo, non lo vuoi fare, basta, ma non dire, non dare colpe a chi non ha colpe. Il marito era è morto, sordo-muto e muto, quindi né sentiva, ma cosa sapeva che era la decima, e si nascondeva dietro il marito. Per dirvi, fratelli, non possiamo fidarci dei mezzi cuori. Io posso fidarmi di quelle persone che hanno tutto, un cuore, per Gesù, per il suo regno. Matteo 6,33 dice: cercate prima il... è uno dei comandamenti è questo, cercare prima il regno, perché, fratelli, senza che ce ne stiamo accorgendo, stiamo portando avanti dei regni anticristo. Vuoi o non vuoi, tu paghi le tasse, e vuoi o non vuoi, paghiamo a gente, fratelli, ma mandiamo avanti un regno che è diabolico. E questo lo portiamo avanti. Arriva Gesù in Matteo 6,33: cercate prima il regno di Dio. Ci è portato avanti prima il regno di Dio, la predicazione di Dio. Va bene, allora, dire la verità a volte è tradirsi, perché Giuda non solo ha tradito Gesù, ma si è anche tradito. Giuda non doveva dire dove era Gesù. Quindi dire la verità, attenzione fratelli, lo ripeto, dire la verità a volte è tradirsi. Non puoi dire sempre la verità. Devi capire quando è il momento di dire la verità, a chi dire la verità, e parlare con tutto il cuore. Dire la verità a volte è tradirsi. Ha detto la verità Giuda, fratelli, dove era Gesù? Sì. Ci dov'è Gesù? Qui. Ha detto la verità? Sì. Ma quella verità è costata la vita a chi, fratelli? A Gesù? Quasi quasi anche ai discepoli, ma anche a Giuda, perché poi si è ammazzato. Anche a Giuda. Che forse si è ammazzato. Ok, andiamo nel capitolo 8, del capitolo 7 di Giovanni. Capitolo 7 di Giovanni. Allora, Giovanni 7, verso 1 dice: dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Gesù non era fesso, fratelli. Se qualcuno cercava di ucciderlo, lui bypassava i posti, la verità, non è che lo diceva a tutti. Addirittura quando c'era una guarigione non voleva che si dicesse. Non lo dite, perché? Perché questa pubblicità l'ammazzava. Verso 2: ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina, per cui i suoi fratelli quindi di carne, gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno, infatti, notate che dice i tuoi discepoli, non facevano parte dei suoi discepoli, mi seguite? Non facevano parte dei suoi discepoli i fratelli di Gesù, solo dopo si sono convertiti. non subito. E qui dice, verso 4, nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, palesate al mondo. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Se avevate dubbi, questo verso è molto importante. I suoi fratelli, perché pensate che Gesù se n'è andato di casa sua, fratelli? Perché non credevano in lui. Non credevano in lui, lui se n'è andato di casa sua. Cioè lui ha visto, questa non è la mia casa, non è la mia, io me ne vado. Volevo dire qualcosa, però meglio che non la dica. Al versetto numero 6, allora Gesù disse loro, anzi la dico, fratello, attenzione, in famiglia, tra parenti, tra clienti, quando non fanno la volontà di Dio e si stanno comportando contro la volontà di Dio, ci dovremmo alzare e andarcene. Quella non è la vostra famiglia. La nostra famiglia è la famiglia di Gesù e chi fa la volontà di Dio. Un giorno gli dissero, fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli. Cosa disse Gesù? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi indicò fratelli, questi qua, che se male comenate? Questo è chi fa la volontà di Dio, è mio fratello, è mio padre, è mia madre, è mia cugina, è mio cugino, è mio compare. Non è la tua famiglia, chi non fa la volontà di Dio non è la tua famiglia. Mi sono fatto nemico con Genesi, fratelli. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà con sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Dice questa la Bibbia, no, fratelli? Quando ho detto questo mi sono rovinato e continuo a rovinarmi nel dire che quando uno si sposa la famiglia è marito, moglie e figli. Vero è la mia? Marito, moglie e figli. L'altri che cosa diventano?
Parenti.
E se i parenti camminano fuori le scritture, io ho fatto come Gesù, fratello, mi sono separato. Mi sono separato. Dio non poteva parlare ad Abramo se mai rimaneva nella sua famiglia. Genesi 12. Esci dalla tua casa, esci dal tuo parentato e vai nella terra che io ti mostrerò. Non poteva benedire, fratelli. Non poteva. Poi, sapete, c'è anche Abramo aveva la pena di Ciccio Babbo. Perché ancora i credenti portano ancora maledizione, se li portano appresso. Che deve dire mio parente, che deve dire mio cognato, che deve dire mia sorella, che deve dire mio fratello, che deve dire mio zio, che deve mia zia, mio nipote, che deve dire, mi porto a Lot. Si porta a Lot, fratelli, conoscete la storia, no? Quanti guai ha passato perché si è portato a Lot? Dio gli voleva risparmiare quelle maledizioni. Ma vi dico una cosa, ci sono stati problemi nella famiglia di Abramo grazie a Lot, che Dio gli aveva detto lascia stare la è a terra suo padre. Ma vi dirò una bella rivelazione che l'ho scoperta bastando ieri, l'altro giorno l'ho scoperta, fratello. Un giorno Lot gli combina guai con suo zio Abramo, doveva ringraziare ad Abramo che tutto quello che aveva era grazie alla benedizione, all'unzione che aveva Abramo. Si separa da Lot perché c'erano problemi. Abramo ci ascolta qua, o nipote, facciamo una cosa: se tu vai a destra io ando a sinistra, se tu vai a sinistra io ando a destra, ma ci dobbiamo separare perché non possiamo andare d'accordo. Vedete, è buono in qualsiasi relazione, quando si va d'accordo, lasciarci in pace e tranquillità. Attenzione, si lasciano, se ne va a mettere nei guai Lot, perché se ne va a abitare vicino alle tende dei vicino alle tende, vicino ai mondi di Sodoma e Gomorra. Attenzione, fate che vi dico una cosa molto bella. È successo che poi che cosa fa Abramo? Sa che suo nipote è nei guai, che fa? Non lo va ad aiutare? Va a aiutare suo nipote Lot. Però che cosa fa? Lo libera dal problema che aveva e lo mandò a quel paese. Dice quale? Al paese delle meraviglie. Non se lo mise sotto, non se lo portò, cioè lo liberò e se lo portò con sé. No. Perché gli disse a Lot, che fosse a Milano, ad Abramo, cioè, tu hai recitive. Non so se avete capito cosa. Se è andato a leggere, lo liberò e se ne andò da Lot. Non se lo mise nuovamente sotto, come era prima. Perché? Perché Lot voleva seguire la sua carne, Lot voleva seguire le sue idee, le sue cose. Fratelli, lasciate chi vuole seguire il mondo, lasciate chi vuole seguire la maledizione, lasciateli, amateli, pregate per loro, perché fratelli, se ci, nel greco è così, scusate la frase ma è così, se ci incucchiamo con queste persone, voce del verbo incucchiare, fratelli, le stesse maledizioni di quelle persone passeranno a voi e non passerà tempo. Non basterà tempo. E poi perché, oh Signore, non m'ascondo, perché, oh Signore, è così, e perché? Perché vivi una vita carnale. Dove ci sono carne, ci sono demoni. A volte non avere il coraggio come Gesù, fratelli. Come Gesù lasciò la sua casa. Perché? Perché i fratelli non credevano in Lui, non credevano in Gesù, non credevano nella parola. Quanto le persone vicino a te non credono nello stesso Dio, nello stesso Padre, nella stessa parola, negli stessi principi, lì è il caso di fare come Gesù, alzare i tacchi, salutare a tutti, ma manco ci vigno matrimonio con te. Dice così la Bibbia, no fratello? Guardate, oh, versetto numero 6, verso 5, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Allora Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Attenzione, se tu non sei perseguitato è perché tu stai in un qualche modo condividendo lo stile di vita di quelle persone. Per questo tante persone a noi, a me e mia moglie, non ci possono sopportare, perché diciamo quello che è scritto, fratelli, non siamo perfetti, ma diciamo quello che è scritto. Infatti quelle persone che non ti combattono, non ti odiano, è perché tu non gli stai pestando i piedi, perché non sei luce e sale. Ma quando tu inizi a decidere di essere luce e sale, tu sarai la pecora nera, sarai la famiglia nera, e con voi non ti ci può parlare. Certo, perché noi abbiamo una parola, fratelli, si chiama Gesù. No, la verità non è una dottrina, la verità è una persona. Noi seguiamo Gesù. E guardate cosa disse il Signore: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimono di lui che le sue opere sono malvagie. Perché odiamano a Gesù? Sapete perché odiamo a Gesù? Perché Gesù aveva il coraggio di dire: questa si chiama fornicazione, questo si chiama adulterio, questo si chiama omosessualità. Gesù aveva il coraggio di dire la verità. Ecco perché era perseguitato. Un giorno un uomo, Mike Brown, disse: se tu non sei perseguitato, chiediti se veramente se sei con Gesù. Perché se veramente sei con Gesù, non potrai sopportare il sentire certe cose. Ma se nessuno ti perseguita e tu accondiscendi con le cose, è perché avete lo stesso spirito, avete la stessa mentalità, quindi non c'è problema. Tu vedi sbagliare, vedi peccare. Io e mia moglie siamo arrivati al punto, una volta, di una persona: se tu continui a fare questa vita, io lo dico a tuo marito. E quella donna se n'è andata dalla nostra comunità. Gloria a Dio. Noi ci siamo fatti nemici con tutti, e siamo sempre gli stessi, ci facciamo un sacco di nemici. Io mi rendo conto che mi faccio dei nemici, ma io voglio restare con Gesù, fratello. A me, dei parenti, non mi interessa proprio niente. Io voglio rimanere con Gesù. Se ai miei parenti gli conviene è questa, se non gli conviene è sempre questa. Amen? Gloria a Dio. Guarda, versetto numero 8 dice: salite voi a questa festa, io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette queste tali cose, rimase in Galilea. Attenzione al verso 10: dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, cioè quando passava, fratello, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto. Vedete, non voleva camminare con i parenti, fratelli. Perché? Perché non credevano nello stesso Dio, non credevano nella stessa parola. E se in una famiglia, in un parentato, non si serve il Signore, lì non è il mio posto. Perché io devo assorbirmi le loro cose. E senza che me ne accorgo, io mi influenzerò. E la Bibbia dice di stare attenti ad ogni contaminazione di carne e di spirito. Conoscete questa scrittura? Attenzione ad ogni contaminazione di carne e di spirito. Ok, detto questo, fratelli, quindi vi faccio una domanda. Gesù disse che doveva andare a questa festa con la famiglia, sì o no? No. Ha detto una bugia? No. Non ha voluto dire la verità a dei mezzi cuori. Persone che sono mezzi cuori. I mezzi cuori ti tradiranno. I mezzi credenti ti tradiranno. I mezzi fedeli ti tradiranno. Ecco perché Paolo dice: scegli uomini fedeli che siano capaci. La fedeltà è molto importante. Va bene, detto questo, fratelli, prima di passare alla colazione, vi faccio una domanda molto difficile. Le catacombe, noi ci siamo tutti, le catacombe ce l'avete voi, tutti, oh ok. Le catacombe erano un luogo pubblico o erano riunioni private? Erano nascoste, non erano pubblicizzate. Sai, ci vediamo alla catacomba stasera. Evangelizzare le persone, ci vediamo alla catacomba. Pensate che invitavano a tutti i fratelli. E se qualcuno diceva: ma voi dov'è che vi nascondete? Dov'è che fate le riunioni? Pensate che i fratelli andavano e dicevano: siamo nella catacomba numero 5. Secondo voi gli dicevano la verità, fratelli? Ai romani? No. Perché? Perché non puoi dire la verità a un nemico. Perché quella verità ti ammazza. Qui dobbiamo discernere quando parlare, fratelli, con verità, quando fuorviare il discorso o quando è necessario, nel greco è chi se muore e chi se candonera, quando sei costretto anche a dire una bugia. Quella bugia che tu dici non viene considerata da Dio una bugia. Vi faccio un esempio. Se una donna viene violentata da un'altra persona estranea, viene considerata quella violenza un adulterio? Dici: tu hai fatto adulterio perché eri sposata, ma sei violentata. Grazie a Dio, a Damasco non è buono violentare. Ma le donne sono più... È vero o no, fratelli? Ragionateci. Se una donna viene violentata, è sposata, si può dire che quella donna ha fatto adulterio? No. Perché non ha fatto adulterio? Perché è stata violentata. A volte certe situazioni non vengono definite come tali. Quindi se qualcuno mi vuole ammazzare, se qualcuno vuole ingannare e io ho la possibilità di fuorviare il discorso, cerco di fuorviarlo, ma se sono costretto posso anche dire una bugia. E ve lo dimostrerò alla prossima puntata, che è più tardi, dopo il break leggeremo alcuni versetti. Amen.